Bene, abbiamo esaurito, non del tutto, io vi ho dato indicazioni, se volete continuare su questa linea, i maestri fondamentali. Molte volte la gente mi dice, ma dove ha preso questo? C'è un libro che dica questo? Purtroppo i teologi non scrivono libri che mi piacciono molto, alcuni sì, ma altri un po' così, più una tradizione. Invece sono i padri della Chiesa, ecco, lì bisogna avere il coraggio di tornare a queste grandi opere, che dove all'inizio uno è stordito perché un mondo così diverso dalla nostra mentalità, ma Sant'Ambrogio, che era pur vescovo di Milano e quindi aveva tante cose da fare, io qualche volta ai vescovi amici gli ho detto, io non riesco a capire perché scrivete sempre delle letterine pastorali che non dicono niente, quando Sant'Ambrogio, che aveva da fare tanto, ha scritto per esempio l'Hexameron, cioè è un commento ai sei libri primi della Bibbia, e lì ci fa una descrizione delle piante, degli alberi, di cosa serve questo, quell'altro, in una maniera che indubbiamente un'applicazione allegorica a molte cose, questa pianta di ricino serve per questo, quella, e arrivando a tutti gli elementi di fede, ma quello non dobbiamo prenderli tal quale, loro indicavano solo una strada da percorrere, però lì si comincia a prendere molto. Si parlava di San Bernardo, Bernardo è stato un grande costruttore, ha fatto costruire tante quelle bellissime chiese cistercensi, no? Che andiamo a visitare qualche volta, proprio perché riprendono questa finta di cui parlavo. Così Agostino, allora più vicino a noi già, se prendete le confessioni in quel libro dove parla dell'ascesa dell'anima verso, e lì c'è tutta, poi sulla bellezza Agostino aveva una sensibilità particolare. E qui permettetemi una parentesi brevissima, questa sciatteria che c'è nelle nostre celebrazioni liturgiche molto spesso è proprio la via per non riuscire a cogliere questa cosa immensa. Non è vero che rendendo sciatto le cose si avvicina al popolo, questa è una mancanza di rispetto per il popolo, perché il popolo deve avere le cose belle e grandi, ha diritto di averle, non basta che i quadri siano in casa delle famiglie ricche, i bei quadri la Chiesa li metteva nelle chiese. E la Chiesa era la casa del popolo di Dio, dove si andava a vedere, e quindi una bella tovaglia. Non è possibile, io quando vado qualche volta a celebrare e trovo cielo fan di qui, cielo fan di là, sporco, poi perché il cielo dopo due giorni è sporco, per non sporcare la tovaglia, ma è possibile che in parrocchia non si trovino 10 persone che lavino le tovaglie, che le stirino un po', e che insomma, quando io mi seguo a tavola in casa, in genere se la tovaglia è macchiata si cambia, insomma, e si lava per rispetto uno dell'altro, per rispetto del dono che Dio ci dà da mettere sulla mensa. Mi è capitato una volta in un ordine religioso, ma non dei vostri, ma sono andato a predicare, i frati per esempio mangiano su quel bel legno bellissimo, va molto bene, basta pulirlo bene, poi Fragindo che pulisce bene, no? Però va bene, quello sì, ma invece sono andato a predicare tre sere, ragazzi, io mi sedevo a tavola proprio, non riuscivo a mangiare, tutto attorno c'avevo macchie di tutto, di brodi, di verdure, di vino. Ora, a parte, io non sono nessuno, quindi non aveva da aver rispetto per me, ma rispetto per l'ospite in generale, questo sì, insomma, è così, anche di queste nostre celebrazioni, per quello che io insisto, una celebrazione degna in un posto bello, con bei canti, che io amo Bach, amo Mozart, amo tutti questi, però un bel canto moderno, purché sia bello, ecco, che non è sempre facile, ma insomma, gli bisogna avere anche un po' di pazienza. Allora passiamo un momento ora, queste sono le prime applicazioni. Secondo momento, Dio ha fatto insieme a queste cose anche il fluire delle cose, cioè le cose non hanno in sé una stabilità assoluta, ma hanno una stabilità che cammina. in continua progressione. È quello che noi chiamiamo un aspetto almeno della temporalità. Allora, che cosa significa questo fluire dal giorno alla notte, dalla primavera all'estate, all'autunno e l'inverno, poi all'incomincio? Tutto questo è anch'esso un segno dell'agire di Dio. Il tempo, San Tommaso dice molto bene, non è il riflesso, il movimento di un'eternità ferma, ma è il riflesso di un perfetto movimento che è l'eternità, che è vita, imperfetto. Però il tempo è il riflesso della vita eterna nel suo imperfezione, quindi va cercando quasi un correre dietro verso questa perfezione, no? Per l'eternità. Allora, ecco che per comprendere questa ecclesialità, cioè io non sono solo legato allo spazio, ma sono e vive dentro in me quello che è stato all'origine dei tempi. Un uomo biblico che vuole appunto cogliere la dimensione autentica o le dimensioni varie del parlare di Dio, deve essere l'uomo delle origini, l'uomo della storia, l'uomo dell'ieri, l'uomo dell'oggi e l'uomo che anticipa un pochino il futuro, anche che lo vive già in sé. Sant'Agostino anche lì dice molto bene in una sua pagina: il passato è il presente di ieri e il futuro è il presente del domani. Cioè vuol dire c'è già qualcosa qui, io vivo in istante sempre, però porto dentro di me tutto questo cielo in me che è passato. Ed ecco che la parola di Dio, questo parlare di Dio, ha quindi oggi, quando giunge a me, dentro tutte le vibrazioni che sono state delle origini, che sono state della storia di Israele, che sono state di tutta l'umanità, perché la parola di Dio poi lo accennerò un po' meglio, è sparso da tutte le parti. Allora, questo è un altro aspetto dell'ecclesialità. Quando noi diciamo chiesa, intendiamo qualcosa che è di una povertà. Quando io dico sono uomo di chiesa, intendo dire che sono uomo delle origini e che devo sempre sentirle. Mi ha regalato una bella caramella, se lei me l'ha regalata, padre.
No, è un fattore allergico, ci deve essere qualche cosa. Io ho fatto il mio mondo.
Perché padre nuovo, mentre scendeva a fare il giorno, aveva dato una carmella, ma non me la so presentare. Ecco, dicevo, questo susseguirsi delle cose, quindi questo restar legato a ciò che è stato, questo è un altro aspetto dell'ecclesialità, della parola di Dio. Dio parla, e parla in un inizio, in origine. E qui bisogna conservare questi inizi, questa originarietà. La Bibbia è tutto un percorso di scoperta del passare del tempo e del vivere nella temporalità. Perché la Bibbia dà tanta importanza al sabato? Io insegno che è un sabato. Cos'è questo riposarsi di Dio nel sabato? Se riesco a dare una certa immagine, no? Noi abbiamo questa visione biblica, no? Che Dio opera ieri e oggi. C'è un pozzo che poi manda acqua da tutte le parti. Questo pozzo è il sabato, cioè è quello che io dicevo, il tempio, la concentrazione dello spazio. Allora la concentrazione del valore del ieri e del futuro sta nel sabato. Sabato è la regina vestita, la sposa, è l'immenso cattedra o tempio, come dicevano. E il sabato è tutto questo per noi, la domenica, no? Che dovrebbe essere il giorno dove si concentrano le passate libertà dell'uomo, le future libertà dell'uomo, l'espansione veramente dell'uomo, ecco perché il riposo, perché non il riposo, non attività, ma il riposo da quello che è l'attività faticosa, ma dovrebbe essere una grande attività di danze, di sport, di calcio.
Sì, no, io non ho capito la faccenda di riposo, non l'ho seguito.
Sì, sì, ora, dunque, Dio 6 giorni ha operato, no? Poi si riposa, ma la parola riposa cos'è? È raccogliere le attività dei 6 giorni e mettere come dentro ai tempi un'anima che manda sempre. Un'immagine molto bella che fa capire questo pensiero è quella di autori, cioè di costruzioni medievali. C'erano per esempio i pozzi d'acqua con il posto profondissimo e poi c'erano sei fontanelle. Questa era per la domenica e poi c'era lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, no? Che prendevano l'acqua da questa domenica e uscivano da questa fonte di livello. Quindi il tempo che si susegue è il partire da questo pozzo di acqua, da questa azione di Dio, quindi la temporalità è un discorso di Dio anch'esso. Allora perché noi invece cominciamo sempre la settimana, per noi è lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato? Perché per noi è diventato più importante l'operatività su questa terra. Poi va bene la domenica, la respiriamo e per alcuni la sottolineiamo, no? Questi manager che sopportano la domenica, cosa si fa la domenica? E invece allora vedete, non c'è un susseguirsi lineare, perché il tempo poi bisogna sempre, e allora poi qui erano come veniva l'inverno, la primavera, sempre in questa circolarità. Perché si andava avanti non in una circolarità ripetitiva, ma in un continuare in un modo di elisse a riportarsi sempre alle cose fondamentali che sono poi quelle che vengono. Noi giorni, chiaro, gli ebrei non avevano lunedì, martedì, mercoledì, avevano un'altra terminologia, questo lunes sono romani, non gli dei, poi più o meno in qualche modo. Allora, la temporalità, qui cominciamo a parlare un po'. Quindi dicevo, la parola di Dio che si aiuta a creare tutto e parte di questo spazio e tratta del susseguirsi. E qui, per poterla vivere e capire la teologia di questo tipo, bisognerebbe rifarsi ai tempi di generalmente, quando si sta con gli occhi così e col cuore in attesa. Poi lui ha una festa, fa tutto il mondo, che fa nuovo, Sant'Alfonso, spero di leggervi poi quello quando nascette Nino a Bettalemme, se me lo ricordate, dice, ha rovesciato tutto il mondo. Quando nascette Nino a Bettalemme era notte parieva il vuoto. Bisogna sia un napoletano, perché sennò le parole non sono bene. Dice tutto, persino dice gli uccelli, se sciatanno, no? Cominciavano a cantare. E dice persino il fieno, che era secco in inverno, così mettete sciure e non so, ha messo i fiori, ha messo. E Sant'Alfonso un grande mistico che ha capito questa profondità, io penso che sia uno dei teologi più profondi che ha tentato di far capire al popolo con quelle canzoni quella che era questa teologia. Tu scendi dalle stelle, insomma, è sua, è una poeticità grandissima. Ora, tornando a noi, dicevo a me, perché noi non riusciamo a vivere i tempi liturgici, l'avvento, il Natale, poi questo incontro del Dio dell'uomo che diventa una tragedia? E allora abbiamo il momento della Quaresima, il momento in cui torniamo alle origini, appunto, ma le origini pestate dal peccato, finché poi si introduce la presenza del Cristo e viene la Pasqua e fa scoppiare appunto la vita nuova fino alla Pentecoste quando scende lo Spirito. Questi sono i tempi che fanno vedere come l'alleanza di l'opera del Dio nei suoi vari aspetti, poi ci sono le quotidianità come la Cristia, il sacramento della Concilia, che però segnano proprio questo essere presente in Dio. Direi che uno va a confessarsi non per dire c'è i peccati come prima cosa, ma per mettersi sotto la pioggia della misericordia di Dio. Poi perché questa pioggia scenda, lui deve dire: ma falla scendere qui, falla scendere là, falla scendere là, da questi peccatacci, insomma, no? Allora solo quello è il senso del dire, perché l'uomo deve dire ciò che ha detto, ciò che ha manifestato.
Ma la temporalità che va avanti così, e quindi non collegare me con la parola che per la verità che sono qui, collegarmi a tutti i tempi. E allora il mio, cioè il venire di Dio, poi sarà un secondo momento, arriveremo il mio credo, ma il venire di Dio, che è oggi qui, ma mentre oggi qui parla, deve essere passato. Tutta la sua storia. Quando il Concilio ci dice che è la teologia, oggi deve essere tutta fatta sulla storia della famiglia. E quindi oggi c'è anche che bisogna andare a fare la gente, è vero anche quello, ma l'importante è capire cos'è questo susseguirsi delle cose. E allora ecco che il parlare di Dio è immediato spazio e insegnare il tempo. Spero di ricordarmi la prossima volta a portarvi un libro di Abraham Heschel intitolato Il Sabato, che fa vedere, lui esagera un po' nella contrapposizione che gli ebrei hanno poco il senso dello spazio, hanno più quello dei tempi, mentre i greci hanno più lo spazio, ma queste sono, quando si fanno le contrapposizioni si esagera sempre un po' per forza. Per far vedere le diversità si contrappone, però non è così contrappone. Però fa proprio vedere tutta questa importanza dei tempi e l'importanza, qui verrebbero poi tante cose, dell'importanza del matrimonio cristiano. E perché la freschezza dell'amore abbia le strade per andare avanti, allora la sacramentalità, allora per me ha anche grande importanza la legalità, le leggi sono le strade su cui passa quell'amore che all'inizio è così vivace, quasi da debordare, e che poi rischia invece di inaridirsi. E allora dico, basta, non ci mettiamo più, andiamo d'accordo. Quella infedeltà, che è uno degli aspetti, mi pare, che caratterizza un po' il nostro tempo, dove la proclamazione del valore della persona, che è uno dei valori centrali del cristianesimo, che dobbiamo sempre mettere in primo piano, però come si fa questo? Dimenticando la coralità, con lo spazio, con i tempi, o invece tenendo legato tutto questo si realizza veramente la persona. Questi sono piccoli agganci che io faccio, certo io ora non faccio la sacramentalità, ma piccoli agganci, perché quando studierete quella parte vi ricordiate anche di questo, viene di qui il senso della sacramentalità cristiana. Come prima io dicevo, la terra, il pane, l'acqua, tutte queste cose bisogna tenere, allora un sacramento mi dà anche la possibilità, dicevo quello del matrimonio importantissimo, per me sotto questo aspetto tiene la fedeltà lungo i tempi, e per cui nemmeno la morte, come dice il cantico dei canti, cioè dell'amore non lo spegne nemmeno la morte, insomma. Ora poi qui ci sono delle annotazioni particolari, ma ora lo schema generale, come prima vi dicevo, per comprendere questo dello spazio, i padri della Chiesa sono molto importanti, ma
Quando io dico i padri della Chiesa, non dovete pensare in 6 mesi mi leggo i padri così, questo fatto. E no, è un lenta compagnia di tutta la vita. Questo leggere per dire questo è fatto così, lo metto da parte, non serve a niente. La lettura, i miei romanzieri, stamattina mi sono svegliato presto, oramai invecchiando mi capita presto, io mi alzo in genere alle 5:30 tutta la mattina, sono andato alle 4 e mi sono preso, avevo lì vicino i Promessi Sposi, e via, mi leggevo certe pagine, proprio quelle della peste, mi sono coaperto alla predica di Padre Felice, che è una delle cose più belle quando chiede perdono. Se no hanno fatto tutto quello che dovevano fare i cappuccini, no? Per assistere in questo lazzaretto, una pagina di una mistica della carità altissima. Manzoni era un gran teologo, anche senza saperlo forse, no? E quindi lì dà proprio la mistica della carità. Ma dicevo, leggere queste cose e portarsele dentro, non finiscono mai certi libri. Qui in questo campo dei tempi, per esempio, la Bibbia è tutta una letteratura ebraica che nella nostra teologia si è dimenticata, la letteratura dei Midrashim, che poi erano narrazione del popolo, dove si riunivano lì, no? Quando noi troviamo poi nella Bibbia anche il Tempio era lungo 50 cubiti, poi 3 pagine dopo era lungo 20 cubiti, eh? Uno dice, ma insomma la Bibbia dove dice? Ma voi pensate una sera, questi uomini finiti di lavorare si mettono qui nel paese, no? C'erano questi rabbini, uno dice, sai, sono stato a Gerusalemme, ho visto 30 cubiti, poco 30 cubiti, io l'ho visto 2 anni fa i 60 cubiti, avanti, lì andavano in quella maniera, la Bibbia molte volte è stata costruita con queste narrazioni, diciamo del popolare, semplici, dove però dentro canta appunto questa verità di Dio. Allora dicevo questa letteratura, noi stiamo tentando il nostro piccolo lavoro, diciamo degli artigiani dell'editoria, non siamo dei mondadori, ma far capire ai cristiani che ci sono questi libri. Noi abbiamo tradotto molti libri dall'ebraico, anche il commento alla Genesi, il commento all'Esodo di Rashi di Troas. Questo Rashi di Troas era un grande rabbino del Medio Evo, ha fatto questo commento dove è diventato il commento canonico anche in sinagoga. Ma poi mi si derivano anche 2 libri che noi abbiamo fatto per questo, tutti e 2 di Carmine De Sante, uno intitolato La preghiera di Israele. Ed è un libro che si legge di come nasce questo pregare, che poi è la fonte del sacramento. E l'altro invece è Parola Eterna, questo è uscito da poco, che fa vedere un po' questo pensiero ebraico, sia nei suoi contenuti sia in tutte queste simbologie che hanno. L'altro anno spero di iniziare la traduzione del Midrashim, Midrashim sono il commento appunto popolare, poi sono fatte le cose dove c'è veramente quando è scritto, quando si deve seminare, come si deve seminare, quando si può seminare, quando sa, là era tutto costruito, no? Però questo pensiero che è ancora un po' più entrato nella nostra teologia, noi diciamo che la nostra teologia ma poi leggiamo la Bibbia in modo occidentalizzato alla storia e non comprendiamo più quello che va a peccato, eccetera. Se uno va nel terra di Oriente, per esempio quando vede queste cose nelle moschee, prima di entrare nelle moschee si vuole uccidere il scatto, a questo a quell'altro. Uno capisce che era che loro non la cacciavano dal tempio, basta, giù di tutto, ora lasciate pregare un pochino. Ecco. E così questa linea che deve entrare dentro la nostra teologia veramente, ma una cosa impossibile, io non so che fare, beh, tanto pochi soldi per fare i libri e quindi bisognerebbe venderli per riprendere uno di una specie. E poi vai da un prete e dici, ma guarda, questo è un bel libro sulla preghiera. No, ma lei fa dei libri difficili, insomma, libri difficili. Ma io dico, ma i libri cosa devo fare se sono libri seri, se sono libri profondi? Bisogna smetterla con questo libro. Se uno vuol leggere un libro dove si dice forse qualche giorno piove, qualche giorno luccica il sole, poi gli uomini si vogliono bene, poi si vogliono bene, dobbiamo volerci bene, sono quelli mercoli all'inferno, so che dobbiamo volerci bene, il guaio è come faccio per volermi bene con l'altro e avanti. E quindi è duro questo entrare, però è necessario assolutamente che la teologia cristiana, io ora faccio questi accenni, proprio perché recuperi le sue autentiche radici. E ci sono i libri di Scholem che abbiamo fatto, per esempio uno dei libri, sì, un po' difficile da leggere, ma bisogna, se ne legge una pagina, la si legge 10 volte, va bene, poi alla fine uno ha qualcosa dentro. Ed è di Neher, L'esilio della parola, il silenzio di Dio dalla Genesi a Auschwitz. Lui per esempio ha delle pagine su non parlare di Dio, cioè il silenzio, l'esilio della parola, cioè non dice guardiamo questo alunno e noi diciamo le parole di Dio, ma è anche il silenzio di Dio, ma cosa vuol dire questo silenzio per l'uomo? Anzi, ti comincia a capire qualcosa anche della ricchezza della vita. Se no, facciamo della grande ripetitività, quanta aria fritta io ho dovuto leggere nella mia vita, che ora vorrei non vedere più un libro, io che li faccio. Perché per dovere professionale tutti i libri che escono sulla, tutti, insomma, la gran parte dei libri che escono sulla mia materia devo leggerli. Devo vedere perché io sono un professore di quelle cose, devo dire forse questo mi dà un aiuto. Ma alla fine uno dice, ma di nuovo, ma l'ho già sentito quando avevo 22 anni, ora ne ho 61, tosto, sempre la stessa ora. C'è una ripetitività che è vita. Io dicevo prima bisogna frequentare. Però inutile, allora prendiamo i libri che hanno scritto, L'imitazione di Cristo, via, è più ricca che tanti libercoli di spiritualità di oggi. È densa questo libro quarto dell'imitazione di Cristo, io vi invito a leggerlo quando c'è il dialogo dell'anima con Dio. Questo non è far teologia antica, no? Queste sono le cose che durano perennemente. Invece San Francesco di Sala, Filotea, ah, ma se ristampassero, forse qualcuno l'ha ristampato un po' quel libretto, dove certo c'è uno stile del 600, un suo modo, come quel predicatore del 600 che diceva, invocava tutte gli dei e le dee greche nelle sue prediche, ci sono le prediche di Segneri, io mi ricordo avendo detto, no, credo che durasse 4 ore la predica, ma vedi, c'era la gente che aveva poco da fare, stava lì un teatro, insomma, e dove fa il passaggio di un'anima che muore che arriva in paradiso. Ma prima di arrivare in paradiso passa in tutti i vari pianeti, passa in Marte, passa in Venere, e lì un'ora descrive cosa faceva in quel posto, poi in quell'altro. Quindi queste cose non credo che ci siano più utili. Però invece andare a prendere questi libri sostanziosi, ripeto, non c'è bisogno di leggerne 10. E qui ho ritrovato attraverso l'ebraismo, attraverso queste cose, per esempio, io sono esasperato, oramai non lo dico più, ma quando si dice San Tommaso porta le 5 prove per l'esistenza di Dio, ma San Tommaso ha mai chiamato una volta prove quelle che lui porta in quella pagina? Dice le 5 vie per arrivare a Dio. Tra prove e vie c'è una bella differenza. Cosa vuol dire San Tommaso, un magnifico articolo che ha combinato il suo libro? Le strade maestre dove l'uomo si incontra più facilmente col suo Dio, e sono le strade dalla propria nullità e imperfezione mistici, poi lo dicono sempre che sono mia per tutto il tempo, sono le strade, questa è la prima prova, poi la prova che dice dell'ordine per esempio del mondo, allora quello che dicevamo, no? Questa politicità, la religione, se poi c'è la religione, l'ultima del tutto, no, quindi continua.
5, era dire in teologia che San Tommaso fa le 5. Detto questo,
danno un'accusa a San Tommaso che ci fa fare un cammino che non è quello che dobbiamo fare. Insomma, ora uno non, per salvarsi non ha necessità di leggere San Tommaso, questo sono d'accordo. Però sciocchezze, bisognerebbe cercare gli studiosi che ne dicessero poche. Stamattina sulla stampa c'era la recensione di un libro che ho fatto un po' di mesi fa, un anno fa, col titolo Mi illumino di filosofia. E chi faceva questo articolo, Marcello Pera, che poi è uno studioso di scienze, c'era finalmente un libro sul linguaggio dove si cerca di capire un pochino cos'è il linguaggio e ti spiega le cose in una maniera abbastanza chiara. Renzo Raggiunti che ha insegnato a Pisa, ora in pensione, tanti. Cioè, perché se no con queste frasi alla Heidegger, il nulla nulleggia, alla fine cosa vuole dire? Il nulla nulleggia, va bene, sì, ma ora Heidegger non è solo questo, è chiaro che è tante cose. Però allora torno al mio concetto, no? Bisogna che noi sappiamo proprio stare un momento in silenzio, in cui io raccomando soprattutto a tutti noi, me per primo, ma agli ordini religiosi, insomma, devono essere i testimoni nel mondo non di un silenzio vacuo, ma di quello stare con le cose che sono sostanziali, sono o sotto le stelle o con un libro, non importa, ma un modo di stare che è quello che dà una testimonianza a questo mondo. Se posso dirvi, per carità, non vorrei che ora mi prendeste per... ma questi religiosi che certe volte passano le serate attaccati alla televisione mentre io faccio una conferenza nella loro parrocchia alla gente, ma io li vorrei vedere inginocchiati. Non dico che vengano a sentir me, perché loro sanno più di me, quindi per carità non li voglio, ma passassero un momento inginocchiati a pregare mentre io dico quelle poche parole che so dire, in modo che tutti ci convertiamo. Ora, con questo, senza che si diventi strani, che non si veda il telegiornale, ma insomma vedere delle serate di contenti. Qualche volta mi capita di stare in qualche convento, magari la sera, poi esco un momento e dalla camera, mentre lo riceleggio per andare in bagno, si intravede là una lucina, questi spettacoli. Io, ma che ci fa quello? Ma, ripeto, non è che io voglia accusare nessuno, perché devo pensare a me stesso, però ho l'impressione che le gioie profonde, quelle che mi danno un testo di una poesia, ma perché io se vado a parlare a dei religiosi, li cito Montale, niente, Montale non si può citare, ma stare un'ora alla televisione a vedere sciocchezze si può. Vabbè. È una cosa stranissima, quindi bisogna che ci rendiamo conto tutti. E noi preti per primo, io non ho nessun merito perché la televisione non la vedo da 5-6 anni, se non ogni tanto qualche amico mi dice sei così stanco, vieni a vedere una partita, vabbè, allora partita, giocavo al pallone una volta e allora mi par di vedere, uno si immedesima, no che devi fare così, no che devi fare così. E però su queste cose la giusta ricreazione, la bella ricreazione, il riposo, penso che la TV abbia delle cose che diano anche un riposo soddisfacente qualche volta, perché... ma noi invece è proprio quella abbandonare l'anima che se ne vada non al sonno, ma così nelle sciocchezzuole, nelle... allora a un certo momento poi la testa diventa leggera, non si va più. Questo mi è capitato, ripeto, varie volte, non vorrei che pensassi, come qualche volta vado al monte, io vorrei che pensaste a voi, perché io al monte invece mi trovo in paradiso, ci sto benissimo, mi trovo in quel silenzio lassù, poi parlare con voi mi fa molto piacere, mangiare insieme, qualche volta mi metto anche a sparecchiare, ma poi mi sgridano, perché bisogna fare anche questo. Ecco, e quindi non è lì, ho visto in altri posti queste cose che francamente poi non tocca a me dire nulla, ma siccome voi siete giovani vorrei dirvi che ci sono delle gioie tali nel prendersi un pezzo di un padre dalla chiesa, star lì un momento, andare magari dal vicino di cella e dire: senti che bello questo. Cioè, sono due miei amici, marito e moglie, che stanno al bello. Parecchi anni fa, ora vi lascio, perché ho fatto scoprire al marito i salmi, e lui è un uomo che va in campagna ancora, fa altri lavori, ma gli piace anche la campagna, e sti salmi che sente. E al mattino però, quando va in campagna, si sveglia presto e si mette a leggere i salmi, poi dice: senti Giuseppina, amore, siamo, senti Giuseppina, che bello, lasciami dormire. Però è molto bello, no, questa cosa, che quest'uomo semplice, non ha fatto studi, però sente la bellezza dei salmi, e noi dobbiamo tornare a far sentire anche la bellezza di queste cose che ci sono. Ma se non le gustiamo noi, io non so, ecco, quali bellezze i preti, i poveretti che lavorano tanto, sono sfiniti molte volte, quindi... ma che fanno tante, però bisogna anche dargli questo senso delle cose belle che poi comunicano al popolo con i bei canti, poi tutto sommato, insomma, mira il tuo popolo, ci scuoteva ancora un po', ora non era un gran bel canto, però a noi diceva, oggi dice una storia della nostra giovinezza, e allora ci dice qualche cosa, perché era così, tanto da un funerale qui di un prete a Genova, ho visto... sono andato, ho partecipato, poi alla fine uno ha detto: io, ma questo prete gli piaceva tanto, andrò a vederlo un dì, andrò a vedere Maria, poi una bella canzone di Sant'Alfonso. Allora un coro, i preti e la gente, andrò a vedere Maria, beh, sembrava proprio un po' un canto di risurrezione per questo confratello, l'abbiamo vissuto molto bene insieme. Però tornando allora, al mio punto è sui tempi che corrono, le stagioni, e questo bisognerebbe che facessimo una civiltà, non che noi dobbiamo cambiare sempre la liturgia, ma una civiltà che capisse ancora la differenza. Oggi venivo da Milano, stamattina guardavo un po' lì dal Giovigio con le foglie gialle, rosse, l'autunno ha tutte, anche se era una giornata piovosa, l'autunno ha questa ricchezza. Bisogna imparare a tornare a queste cose, e allora anche la parola di Dio diventa più ricca. Ma la prossima volta, martedì, non vi posso parlare perché ci parlo il tempo, e allora l'altro martedì riprendiamo questo dei tempi, che ho ancora due cose da dire, e poi arriviamo al capolavoro dell'universo che è la libertà dell'uomo, e riprenderemo la storia di tutti i popoli delle altre religioni. Facciamo una preghiera, ancora in latino.